Negli Stati Uniti c'è stata l'ennesima drammatica strage in una scuola, la più grave da un decennio a questa parte. Che sia la volta buona per mettere fine al commercio facile di armi? Parliamo anche del fantomatico piano di pace italiano, del clamoroso lapsus di George W. Bush sulla guerra in Ucraina e infine diamo risposta all'episodio di ieri di Trova il Bias. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 26 maggio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! La notizia è di martedì, ma è soltanto ieri pomeriggio che sono iniziati a circolare maggiori dettagli e oggi quasi tutti i quotidiani aprono parlandone. C'è stata una strage negli Stati Uniti e, ok, un'altra strage, direte forse voi alzando un po' le spalle, è vero, ci stiamo abituando, ce ne sono periodicamente, ce ne sono tante, sempre state tante negli Stati Uniti di stragi, ma questa è stata peggio delle altre, perlomeno fra quelle recenti. Probabilmente avrete già letto la notizia, ma ve la racconto prendendo spunto dai tanti articoli usciti fra ieri e oggi sui quotidiani, anche da noi. Siamo in Texas, nella cittadina di Uvalde, un piccolo centro di circa 15.000 abitanti a metà strada fra Sant'Antonio e il confine con il Messico. È la mattina di martedì, negli Stati Uniti, da noi era tardo pomeriggio, attorno alle 6:30-7 di sera. E Salvador Ramos, un 18enne, entra in una scuola elementare, la Robb Elementary School, con addosso, secondo le ricostruzioni, un giubbotto antiproiettili e armato di una pistola e di un fucile semiautomatico AR-15. Entra nella scuola, apre il fuoco e uccide 19 bambini e due adulti, prima di essere ucciso poi nello scontro a fuoco che seguirà con la polizia. Prima di compiere la strage, Ramos avrebbe anche sparato a sua nonna, ricoverata adesso in gravi condizioni in ospedale, e poi appunto si sarebbe diretto in macchina alla scuola elementare. Ora, sui giornali fioccano un sacco di ricostruzioni e anche di descrizioni del ragazzo, come sempre avviene in questi casi. Era un ragazzo timido, fragile, bullizzato a scuola per la balbuzie e per i problemi economici della sua famiglia. Negli ultimi mesi sembra che avesse iniziato a dare diversi segnali di squilibrio mentale, compiendo atti vandalici e postando messaggi violenti sui social, nonché mandando messaggi inquietanti agli amici. Secondo il post, quella che ha compiuto questo ragazzo nella giornata di martedì è stata la peggior strage compiuta in una scuola degli Stati Uniti negli ultimi 10 anni, dopo quella di Sandy Hook in Connecticut nel dicembre 2012, quando furono uccise 26 persone, di cui 20 bambini. Altro dato importante da annotare è che questa strage segue quella di pochi giorni fa, di cui abbiamo già parlato qui su Io non mi rassegno, di Buffalo, dove il 14 maggio un 18enne, sempre un 18enne, che si identificava come un suprematista bianco in quel caso, e seguace della teoria della grande sostituzione, aveva aperto il fuoco e ucciso 10 persone sparando in un supermercato frequentato soprattutto da afroamericani. In quel caso c'era una spiegazione chiara per quanto folle, in questo caso ancora non c'è, ci sono solo ipotesi e ricostruzioni e di sicuro una condizione di appunto fragilità o disturbo psicologico, per meglio dire, del ragazzo in questione. È anche vero che ogni strage ha una sua storia, che nasce quasi sempre da un profondo disagio di una persona, ma poi oltre alle motivazioni singole che motivano i singoli terribili gesti, c'è un dato più macroscopico, quasi scontato, che però ogni volta è importante ricordare e che invece gli Stati Uniti continuano a far finta di ignorare, ovvero quello sulla quantità di armi presenti nel paese e sulla facilità con cui ci si possono procurare queste armi. Ecco, se mettete assieme una società che si prende pochissimo cura dei margini, del disagio e in cui la collettività è considerata poco più di una somma di individui, e questa cosa la mettete assieme appunto alla facilità di reperire armi da fuoco, ecco, abbiamo già tutti gli elementi per generare delle stragi, che infatti puntualmente avvengono. Ora, sul modello sociale americano il lavoro è un po' più lungo e più complesso da fare per cambiarlo. Sulla disponibilità di armi basterebbe una legge, banalmente. So che è qualcosa comunque di un po' più complicato di come ve la sto mettendo perché parliamo di un aspetto profondamente radicato nella cultura americana e che ha anche a che fare con il loro concetto di libertà, cioè il fatto di possedere un'arma. ma è il classico esempio in cui un eccesso di libertà per il singolo si traduce in un pericolo costante per tutta la collettività. Perché l'equazione è abbastanza esatta, ormai ci sono centinaia di studi in merito, cioè più armi da fuoco uguale più omicidi e più stragi. Mi ricordo che tempo fa Laura, la mia compagna, di ritorno da un'esperienza a New York, mi raccontava che aveva incontrato un ragazzo che veniva dalle campagne di un qualche stato del sud americano, che adesso non ricordo, che non aveva mai viaggiato, quello era il suo primo viaggio in una grande città, e parlando con lei ed altre sue compagne di viaggio, era rimasto stupito dal fatto che in Europa il possesso di armi non fosse considerata una cosa normale e che hanno tutti. Ed era rimasto talmente stupito da esclamare: ma quindi come fate a difendervi? E non aveva neanche molto compreso, a quanto pare, la risposta che era stata: non abbiamo tutto questo bisogno di difendersi proprio perché non ci sono armi in giro. Ecco, episodi drammatici come quello accaduto 2 giorni fa possono forse avere perlomeno il senso di far riflettere la società americana nuovamente su questo fatto. E martedì sera il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha mandato un messaggio importante su questo. Ha commentato la strage avvenuta in un discorso alla nazione, dicendo che l'idea che un diciottenne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata ed è il momento di trasformare il dolore in azione e agire per fermare la diffusione delle armi nel paese. Ha anche aggiunto: possiamo fare di più e dobbiamo fare di più quando, per l'amor del cielo, affronteremo le lobby delle armi. Punto interrogativo. Non l'ho intonata molto bene, ma c'era una domanda alla fine. Quindi era: quando, per l'amor del cielo, affronteremo la lobby delle armi? E devo dire, insomma, finalmente un'affermazione sensata da parte di Biden, che ultimamente non ne sta azzeccando molte. E chissà che anche una presa di posizione del genere, più netta del governo su questo tema, non possa arginare anche la franata di consensi di Biden che, stando agli ultimi sondaggi di Reuters, Ipsos è scesa al 36%, che è una roba che non si vedeva da anni. Sotto accusa, invece, in questo momento sta finendo il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, che lo scorso anno ha firmato una legge che ha messo fine alla necessità di avere un porto d'armi, consentendo praticamente a chiunque di avere sempre con sé un'arma. Quando la legge era entrata in vigore, Abbott aveva anche esultato, definendola la più forte legislazione sul secondo emendamento nella storia del Texas, secondo emendamento che è appunto quello che garantisce il possesso di armi, il diritto a possedere delle armi. Io non lo so, ma ricordiamoci che noi esseri umani, noi Homo sapiens, siamo gli stessi animali che stanno alterando gli ecosistemi, alterando il clima, causando la sesta estinzione di massa e autoestinguendoci. Probabilmente non siamo così svegli e razionali come ci raccontiamo, e io non sono così sicuro che darci delle armi limitate e facili sia una buona idea. E andando più a monte, probabilmente non è neanche una buona idea continuare a produrre armi in così grande quantità, perché finché produrremo armi, ci saranno aziende che guadagnano producendo armi, poi da qualche parte le devono vendere e quindi devono convincere le persone a comprarle, convincere le persone che sia per la loro sicurezza, per la loro difesa e così via, o magari venderle ad altre nazioni per venire a temi più di altrettanta attualità. E penso che possiamo usare il nostro ingegno anche per fare cose molto più belle, meravigliose e pacifiche che non riguardino appunto produrre e vendere armi. Non lo so, magari ho detto una roba strana? Bah. Comunque, restando più o meno in tema armi, passiamo a parlare del piano di pace italiano. Armi in senso lato, armi, guerra e cose comunque correlate. Non sapete di cosa sto parlando? Bene, probabilmente non siete i soli, anzi, siete in ottima compagnia, perché non lo sa praticamente nessuno. A parlarne è stata soprattutto Repubblica negli scorsi giorni, perché il quotidiano, a partire dal 18 maggio, con toni abbastanza trionfalistici, ha iniziato ad annunciare questo fantomatico piano di pace italiano che il governo russo stava valutando e che poteva giocare un ruolo fondamentale nella risoluzione del conflitto. Solo che, come denuncia il quotidiano Domani, di questo piano non sa quasi nulla praticamente nessuno, ed è probabile che non sia neanche mai stato visionato seriamente dalle parti in causa. L'unica cosa che si sa e che certifica un'esistenza di perlomeno qualcosa di scritto dal governo italiano, è che il ministro Di Maio ha consegnato un documento al presidente delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la settimana scorsa. Ma da quel momento non si sa bene che fine abbia fatto questo documento e né chi lo abbia consegnato a chi. E l'ipotesi più probabile, almeno finora, è che non sia stato valutato seriamente né dalla Russia né dall'Ucraina. Anzi, che probabilmente neanche l'abbiano ricevuto. Sul contenuto poi pare che non contenesse praticamente nessuna novità rispetto a quanto discusso fin qui durante i negoziati e anche gli alleati non sembrano aver dato molto rilievo al piano di pace italiano. E anche qui, scrive il Post, non è chiaro chi l'abbia ricevuto, chi non l'abbia ricevuto, chi l'abbia letto. Nessun governo occidentale l'ha comunque commentato, mentre l'unico che ha detto qualcosa di abbastanza vago al riguardo è stato l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, che ha detto soltanto appoggiamo ogni tentativo di mettere fine alla guerra, così un po' generico, senza commentare nel dettaglio, il che non lascia ben presagire sul contenuto del piano. Nemmeno il presidente del Consiglio Mario Draghi ha mai pubblicamente parlato del piano italiano per la pace, mentre Di Maio, martedì scorso, ha cercato di ridurre le aspettative parlando di un lavoro embrionale. Insomma, sembra che sia stato consegnato una sorta di tema in brutta copia e che solo Repubblica ne sia rimasta impressionata. Il resto del mondo non è particolarmente colpito. Va bene, voliamo nuovamente in Texas per commentare un video che forse avrete visto perché sta girando moltissimo negli ultimi giorni ed è il clamoroso lapsus dell'ex presidente americano George W. Bush sulla guerra in Ucraina. Bush era rivolto mercoledì scorso a una platea di ammiratori riunitisi al centro studi a lui dedicato a Dallas, presso l'Università Metodista del Sud. Il tema del suo discorso, in generale, era l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. E la sua tesi era il fatto che insomma, lui attribuiva al sistema russo, al fatto che il sistema russo non abbia sistemi di controlli e contrappesi, a differenza degli Stati Uniti, questa invasione. Quindi, per venire alla dichiarazione specifica, ha detto.
The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, anyway.
In Russia un solo uomo ha potuto scatenare in maniera ingiustificata e brutale l'invasione dell'Ucraina, probabilmente voleva dire, invece ha detto dell'Iraq. E poi ovviamente si è corretto, ha detto no, scusate, volevo dire dell'Ucraina. E poi solita risatina, un po' di imbarazzo, per poi aggiungere fra le righe già che Iraq, ad ogni modo, puntini puntini di sospensione. Fra le risate generali sue e del pubblico, che ovviamente così ha preso con molta simpatia questo lapsus freudiano di George W. Bush, che ha involontariamente ammesso di aver invaso in maniera ingiustificata e brutale un altro paese, inventandosi la scusa delle armi chimiche. Una storia vecchia. Ma sì, dai, ridiamoci su. D'altronde, come si suol dire, chi è senza peccato, scagli la prima bomba. La prima pietra, scusate, lapsus mio. Va bene. Ok, passiamo all'ultima notizia del giorno, che non è una notizia, ma è la risposta alla rubrica di ieri, Trova il bias, rubrica che George W. Bush vorrebbe seguire ogni giorno, ma non riesce a comprendere. E la risposta del Trova il bias di ieri è rullo di tamburi, negativity bias. Che cosa sarebbe? Trattasi della tendenza a essere più sensibili, più attenti o a restare maggiormente impressionati da emozioni, informazioni o eventi negativi rispetto a quelli positivi o neutrali. Questo bias, che è anche noto come negativity effect, porta le persone quindi a focalizzarsi o a ricordare, appunto, a essere più reattivi nei confronti degli stimoli negativi. Nel caso che abbiamo preso in esame ieri, probabilmente il presidente di Save the Children, Claudio Tesauro, ha dichiarato che il 51% dei quindicenni in Italia non sarebbe in grado di capire un testo scritto, dato che abbiamo visto essere falso, perché aveva memorizzato quel dato, che è il più negativo tra tutti quelli che venivano presentati nel rapporto di Save the Children, che però era riferito a un aspetto molto molto specifico, ma nella sua testa lo ha associato a un aspetto più generale perché è il dato che gli è rimasto più impresso e quindi lo ha generalizzato proprio per via del negativity bias. Questa è un'interpretazione che però mi sembra abbastanza plausibile. Un'altra opzione accettabile come risposta, se me l'aveste data, è il bias del declinismo, ovvero la convinzione intrinseca, dentro la testa di molti di noi che le cose stanno andando peggio rispetto al passato e che continueranno a peggiorare. Chiave con cui spesso leggiamo, tendiamo a leggere il presente e quindi a vedere anche il presente e il futuro in un'ottica più negativa di quello che magari la realtà ci sta dicendo. Va bene, noi finiamo qui la puntata di oggi. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia e Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa italiaecambia.org. Vi invito in particolare a iscrivervi al nostro canale Telegram, dove mettiamo, diciamo, due post al giorno, uno è quello della rassegna e uno con gli articoli usciti quel giorno su Italia che Cambia, un modo comodissimo dal mio punto di vista per seguire il nostro lavoro. Quindi, se non lo sapete come fare, vi lascio qui, se guardate il video su YouTube, il banner con il nome del canale. Se no, lo trovate in descrizione sia su Spreaker, Spotify, ovunque seguiate il podcast o anche sul video su YouTube o sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Va bene, a domani e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.